Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offered me, the office offered me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera e bentornati a Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Questa sera abbiamo una puntata ricchissima con ben tre ospiti in studio che però vi presentiamo fra un pochettino. Allora, questa sera parliamo di una materia che almeno nelle intenzioni dovrebbe essere il cuore pulsante della scuola democratica. Stiamo parlando dell'educazione civica, che è una disciplina che non dovrebbe insegnare soltanto regole o nozioni, ma dovrebbe provare a rispondere a una domanda fondamentale: come si diventa cittadini? Cittadini consapevoli, cittadini capaci di leggere il presente, di comprendere i propri diritti, o cittadini di assumersi delle responsabilità e partecipare alla vita pubblica. Questa materia ha avuto nella scuola italiana una storia complessa, a tratti molto discontinua. Le sue origini risalgono addirittura al 1958, quando il ministro Aldo Moro introdusse nelle scuole secondarie l'educazione civica come insegnamento affidato soprattutto ai docenti di storia. Era una Italia ancora giovane dal punto di vista repubblicano e l'obiettivo era far conoscere la Costituzione o le istituzioni e il funzionamento dello Stato, ovviamente per provare a consolidare la cultura democratica che era appena nata dalla Resistenza. Per decenni però l'educazione civica è rimasta una presenza intermittente, più evocata che realmente strutturata. Ha cambiato nomi e formule dalla convivenza civile d'inizio anni 2000 a cittadinanza e Costituzione nel 2008, senza però mai diventare una disciplina pienamente definita con un proprio spazio riconoscibile nel curriculum.
La svolta arriva con la legge del 20 agosto 2019, la numero 92, che ne sancisce ufficialmente il ritorno in tutte le scuole, tutte proprio tutte, dal primo ciclo alle superiori, inclusa la scuola dell'infanzia. La norma parla esplicitamente di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica e dall'anno scolastico 2021 la materia entra stabilmente nei curricoli con un monte ore minimo di 33 ore annuali. 33 ore annuali vuol dire una media di un'ora alla settimana. Ha un carattere trasversale, poi capiremo bene cosa vuol dire, è una valutazione autonoma, è un impianto comune nazionale. E poi nel 2024 le nuove linee guida adottate con il DM 183 del 7 settembre non cambiano il quadro delle 33 ore, non cambiano la natura trasversale dell'insegnamento, ma ridefiniscono con maggiore precisione i nuclei, che diventano Costituzione, sviluppo economico e sostenibilità e cittadinanza digitale. In tutto questo il tema entra con forza anche nel cantiere delle nuove indicazioni nazionali per il curriculum del 2006, recentissime, di cui abbiamo già parlato, e il nuovo impianto delle indicazioni insiste sull'idea che l'educazione civica non sia un'aggiunta esterna, ma una dimensione strutturale del curriculum.
Allora, il punto di vista di questa impostazione che ha suscitato più polemiche e dibattito sta nella trasversalità a cui si accennava prima. Oggi l'educazione civica non è una disciplina autonoma con un docente dedicato, almeno nella maggior parte dei casi. È definita appunto come insegnamento trasversale. Significa che non appartiene a una sola materia, ma attraversa tutte le discipline: italiano, storia, scienze, diritto, tecnologia, matematica, musica. Insomma, tutte le discipline concorrono alla sua costruzione. Un consiglio di classe, per esempio, progetta i percorsi e un docente coordinatore raccoglie gli elementi per la valutazione finale. Nelle scuole superiori succede talvolta, insomma, può avvenire che però l'insegnamento sia affidato principalmente ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se e solo se sono disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, In caso contrario, in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del consiglio di classe. I critici parlano da anni di una riforma a costo zero, nessuna nuova classe di concorso, nessun docente specialista, nessun aumento strutturale dell'organico. La domanda che si pongono è: si può davvero insegnare bene il diritto costituzionale, l'educazione economica, la cittadinanza digitale o l'educazione alle istituzioni senza una preparazione specifica? Oppure il rischio è che l'educazione civica diventi una sorta di contenitore residuale nel quale confluisce tutto ciò che è importante ma non trova uno spazio disciplinare preciso?
Eh sì, però c'è da dire che sul piano pedagogico l'idea di questo approccio trasversale è forte. La cittadinanza non si apprende in un'ora isolata, condotta da uno specialista di diritto, ma coinvolge tutti i saperi e diventa asse portante di tutti i saperi. Una delle questioni che poniamo però è che, leggendo l'articolazione dei nuclei tematici previsti nella normativa che abbiamo citato prima, l'impostazione dell'educazione civica così come è concepita adesso sembra più che altro prescrittiva, sembra identitaria, sembra centrata su un nesso tra sviluppo economico, iniziativa privata e appartenenza nazionale. L'altra questione che potrebbe essere poi collegata alla prima è questa: ma si può insegnare la democrazia senza praticarla? Perché la cittadinanza non nasce solo dallo studio degli articoli della Costituzione, ma secondo me noi nasce dall'esperienza concreta della vita scolastica e non solo della vita scolastica. E in questa prospettiva, per evitare che l'educazione civica si trasformi in un contenitore burocratico che è più certificato che è vissuto, e per evitare anche che le 33 ore dedicate a questa disciplina restino una somma di interventi sparsi, è necessario che ci siano dei veri tempi di coprogettazione, che ci sia una formazione specifica e quindi naturalmente che ci siano delle risorse.
E quindi partiamo da qui questa sera, però non l'abbiamo ancora fatto, magari adesso velocemente vi ricordo i numeri per se volete intervenire: 0233 001 001 se volete telefonare in diretta, oppure 331-6214013 se volete scrivere dei messaggi, o ancora diretta @popolarenetwork.it se volete contattarci con una mail. Allora, dicevamo, è da qui che parte la nostra riflessione. Siete pronte? Pronte. Di questa sera ne parleremo con Claudia Fredella e Giulia Pastori, che sono qui con noi in studio e sono entrambe docenti all'Università degli Studi Milano Bicocca. Di didattica e pedagogia speciale. Poi ne parleremo con Valeria Vismara, che sentiremo al telefono, che è tutora scienze della formazione primaria. E più avanti nel corso della trasmissione entreremo, come cerchiamo sempre di fare, proprio a scuola. Sentiremo quindi due insegnanti di primaria, Sara Finardi e Lucia Rossi, e Flavia Fornili, che è qui con noi anche lei, che è un'insegnante di secondaria di primo grado. Allora iniziamo da Claudia. Ti chiediamo questo, Claudia: leggendo con attenzione le indicazioni contenute nella legge 92, abbiamo individuato alcune criticità. Ne accenniamo solo due. Sostanzialmente, il rischio di ridurre l'educazione civica a uno studio mnemonico di norme e valori secondo un'ottica prevalentemente precettistica e moralistica, stiamo citando Brusa, e inoltre la scelta dei nuclei tematici individuati nelle linee guida del 2024, cioè Costituzione, lo ripetiamo per gli ascoltatori, sviluppo economico e sostenibilità e cittadinanza digitale. E quello che salta all'occhio allora è che non si parla per nulla di partecipazione degli studenti, di coinvolgimento attivo, insomma, nel tessuto sociale. Quindi ti chiediamo di darci il tuo punto di vista su quanto abbiamo un po' enucleato.
Avete, a mio avviso, centrato perfettamente qual è il problema. A me piace ancora chiamarla educazione alla cittadinanza, perché credo che questo termine dia un respiro più ampio che non schiacciarla su un civismo. E il tema è proprio quello di cercare di uscire da una logica trasmissiva e di contenuto e passare a quello che è intrinsecamente poi il fine ultimo, no, della scuola, quindi l'educare a stare al mondo, a essere cittadine e cittadini attivi e partecipi. E quindi appunto come all'interno di uno spazio dove molto spesso la democrazia non è agita, si può promuovere questo tipo di competenze. Perché se noi ci pensiamo, alla fine, quando si parla di competenze di cittadinanza, si parla necessariamente di competenze trasversali.
Certo.
E quindi transdisciplinari. Tutte le discipline, se insegnate in un determinato modo, possono concorrere alla formazione delle cittadine e dei cittadini che già abitano la scuola e che dovrebbe essere proprio una palestra e un presidio di democrazia e di cittadinanza. Peraltro la definizione, come sostiene Balibar, di cittadinanza attiva è praticamente tautologica.
Certo.
Perché se il cittadino non è attivo
è morto,
sì, o è suddito,
o è suddito, no? Infatti.
E quindi il tema sta proprio, ed è una delle criticità di questa legge, nell'aver in qualche modo creato questo spezzatino, ma non particolarmente buono, di 33 ore, che allora poi spezziamo anche una lancia a favore di chi invece all'interno della scuola ha sfruttato questa occasione per creare un curriculum verticale di educazione civica.
Certo.
E quindi ragionato, come giustamente dicevate prima, collegialmente sul senso.
Però siamo sempre lì, no? Chi? Cioè chi?
C'è chi lo fa
e c'è chi...
E dove invece è semplicemente una somma di ore per cui, ah guarda, io parlo di educazione...
Ah, devo dare il voto,
esatto,
educazione civica.
Aspetta, che cosa mi invento? E il mico progettino, no, che va a concorrere in maniera assolutamente accessoria a quello che è invece la disciplina, che è il contenuto e la cosa fondamentale. Quindi siamo proprio, cioè è l'occasione per ragionare sul senso più profondo di come tenere insieme il sapere e la competenza e di mettere avanti tutto la formazione della cittadina e cittadini. E quindi il tema secondo me è proprio quello. E oltretutto voi giustamente sottolineavate alcune parole che mancano all'interno della legge, mancano anche altre parole fondamentali che sono quelle questioni proprio che l'educazione alla cittadinanza dovrebbe affrontare: l'equità, il conflitto, l'inclusione. Se si va a leggere appunto all'interno di questo, testo, non ci sono.
Poi il conflitto, figurati, in questo momento, certo.
No,
non
no.
Si può. Basta, va benissimo, se mai ti risentiamo dopo. Bravissima, super sintetica, super brava.
Invece andiamo a Giulia Pastori, benvenuta.
Buonasera.
Allora, si parlava appunto di partecipazione, e proprio in quest'ottica c'è un progetto che ti riguarda, che si chiama La Scuola Siamo Noi, che ha coinvolto 3 scuole secondarie di secondo grado di Milano e che ha cercato di sradicare la logica trasmissiva e coinvolto studenti e insegnanti in percorsi di ricerca partecipata e di promozione di cittadinanza attiva e di governance democratica. Ci racconti cos'è che ci sembra interessante?
Certo, volentieri. Allora, intanto grazie anche di dedicare uno spazio a questo tema così importante e ad arricchire un po' il discorso e il dibattito sulla scuola. Mi preme fare anche una precisazione, che in generale a livello europeo si parla di competenze di cittadinanza democratica, dove la civic education è un pezzo, è una parte di qualche cosa che è concettualizzato come qualcosa di molto più ampio, di globale, e si parla addirittura di cittadinanza globale, cioè questo imparare a stare tra il locale e il globale come una dimensione di esistenza e di pensarsi come parte di contesti locali, ma che hanno delle interconnessioni a livello globale. Per cui davvero la logica della trasmissione, anche a livello di concettualizzazioni e di linee guida a livello europeo, è completamente superato. La Scuola Siamo Noi è un progetto che nasce da... e forse così si capisce anche il senso di come,
certo,
della logica, dello spirito che lo anima, nasce da anni di esperienza condivisa anche con la collega Claudia e con altre persone che interverranno poi nella trasmissione, di cosiddetta student voice, cioè è questo coinvolgere gli studenti, anche già, abbiamo parlato di scuola secondaria, ma fin dalla scuola dell'infanzia, dentro a dei processi di voce. La voice è una forma di ricerca politicamente impegnata che di solito vuole dare voce a chi non ha voce, per ragionare sulla loro esperienza scolastica. In realtà la student voice può toccare tutti i temi che riguardano la vita dei bambini e dei ragazzi, ed è fondata sui principi fondamentali dei diritti del bambino e dell'adolescente. Rispetto all'esperienza scolastica, ho condotto diverse ricerche, come anche altri ricercatori, su come loro percepissero e vedessero la scuola. Ora, a partire da questa esperienza, come esperienza di raccolta di opinioni, di partecipazione, nel dirci ma tu come vedi la scuola, l'esperienza scolastica appare, e qua parlo soprattutto del segmento della secondaria di secondo grado, spesso come un'esperienza davvero troppo spesso connotata da poco senso dal punto di vista proprio del significato che può assumere, e da un desiderio, direi da un bisogno e un desiderio, teniamo insieme questi due termini, di avere maggiore protagonismo, di un agency, quindi di un poter essere dei soggetti pensanti
ed essere riconosciuti tali,
come degli interlocutori.
Certo.
Ora, il progetto La Scuola Siamo Noi cerca di rispondere a questa richiesta, che in fondo viene direttamente dagli studenti, cercando anche di dare una risposta agli insegnanti per ripensare come si può trasformare l'educazione alla cittadinanza democratica, che preferiamo a un'idea di mera educazione civica, attraverso un percorso che è di che parte sempre da un'analisi del contesto, può essere il contesto scuola, può essere anche il territorio, imparare a fare ricerca sulla propria scuola o anche su tematiche che i ragazzi vivono come per loro sensate e significative, e a partire da un'analisi dei problemi arrivare anche a una progettualità di proposte di cambiamento, imparare a progettare, imparare ad aiutarsi nel costruire dei progetti reali, imparare a discuterli, ad argomentarli, a discuterli non solo tra loro o con alcuni insegnanti, ma anche con figure di riferimento che hanno in mano anche alcune leve di potere all'interno della scuola, come il dirigente scolastico. Certo. Per aiutarli a discutere, ad argomentare anche di fronte e con queste persone e trovare delle vie percorribili e sostenibili per realizzare, perché poi la chiave di volta è naturalmente non solo il processo del ti abbiamo ascoltato, ti abbiamo portato a fare ricerca, hai acquisito degli strumenti, hai fatto delle proposte, ma che queste proposte poi possano trovare anche una reale implementazione.
Ma e i docenti come rispondono?
Partiamo da come rispondono i ragazzi.
Come rispondono i ragazzi?
Rispondono generalmente, anche se magari in una prima istanza facendo emergere, lasciando emergere anche dei vissuti di disillusione, di fatica a crederci che sia possibile portare delle proposte, arrivano poi generalmente ad essere coinvolti e pienamente coinvolti e quindi poi ad appassionarsi ai propri progetti. Ecco. Il problema è quando l'ascolto e la disponibilità da parte degli insegnanti stenta, ed effettivamente non è semplicissimo, non è impossibile. Ci sono anzi, appunto, anche se un po' a macchia di leopardo, delle realtà che hanno lavorato proprio sulla partecipazione studentesca già all'interno dell'organizzazione scolastica in maniera più innovativa e più aperta, però mediamente devo dire è abbastanza difficile. Questo viene anche confermato da rilevazioni che abbiamo fatto recentemente nazionali, dove si rileva come c'è una valorialmente sì, ok,
chiedo, fatelo, ragazzi, facciamolo,
ma poi, quando si passa al ti do la possibilità di decidere qualcosa, di realizzare qualcosa, lì il passo è più difficile.
Sì, infatti ti faccio un'altra domanda, anche perché appunto pensando alle superiori, come dire, noi parliamo spesso di progettazione, ma è proprio il luogo dove si fa fatica a progettare e a trovare una collegialità reale, almeno dall'esperienza di conoscenze. Quindi ti vorremmo fare un'altra domanda, che è qualcosa che abbiamo un po' accennato in apertura, e cioè la scelta di non nominare insegnanti specifici. Questo lo facciamo soprattutto per gli ascoltatori, oltre l'organico, insomma, già presente. Abbiamo fatto prima l'esempio delle superiori, perché se noi pensiamo al dibattito un po' generalista sull'educazione civica, uno degli argomenti più ricorrenti appunto è un po' questo, riguarda questa opportunità o meno di insegnare insegnanti specifici. Cioè si pensa normalmente, appunto abbiamo detto, specialisti di diritto, come avviene in alcune scuole superiori. Allora, sempre per gli ascoltatori, anche se l'avete già detto prima, però io proverei a ripeterlo. Quali sono dei motivi veri, secondo voi, per cui si è optato per questo insegnamento di tipo trasversale, seppur con tutte le criticità, no, che abbiamo evidenziato? Dal punto di vista del Ministero è stato solo un risparmio, o forse hanno, come dire, pensato che ci fossero delle motivazioni pedagogiche sottese valide? Adesso certo non puoi rispondere al posto del Ministero, questo è abbastanza evidente, però ne parlavamo con Chiara in questi giorni, e anch'io, se penso a amici, genitori di amiche di mia figlia alle superiori, per tutti un po' l'educazione civica è, cioè il racconto delle ragazze, abbiamo fatto l'ora di educazione civica, no, con la prof di diritto, questo anche in un liceo classico. Quindi pensiamo che nell'informazione generalista sia un po' questa l'idea, no? Che ci sia l'ora di educazione civica fatta da, boh, non si capisce bene chi.
Sì, a tratti è anche stata assegnata al docente di storia, insomma, sì. Dipende un po' dalla... Allora, diciamo che la risposta non è semplice a questa domanda, nel senso che io credo che il tema del passaggio dalle linee guida e da una disciplina trasversale, chiamiamola così, per come è stata, come dire, reinserita da pochi anni, ha un senso dal punto di vista del ragionamento e della trasversalità. Che cos'è che succede? Succede che tra il dire e il fare c'è di mezzo
quello che sappiamo,
la struttura organizzativa che consente di andare davvero a realizzare qualche cosa di trasversale e verso, come dire, un grande cappello comune, come dire, un ombrello valoriale e di insieme di valori, di abilità e quindi di competenze verso cui guardano tutti i docenti. Perché questo in realtà non accade? E prima Claudia ha usato la metafora dello spezzatino, che non è una metafora in realtà nostra, cioè ne parlano gli studenti, ne parlano anche i professori, certo, quando, come dire, sì, aprono il loro cuore e dicono: ma sì, effettivamente,
diciamocelo,
ogni tanto questa educazione civica ce la sbattiamo un po' in faccia qua e là, ci diciamo: ma facciamo così, che queste io le faccio valere come educazione civica, magari hanno fatto tutt'altro. Ma perché? Perché quando io mi trovo a non avere tempi intanto riconosciuti a livello contrattuale di progettazione collegiale,
esatto, certo,
è difficile andare a costruire una cultura della collegialità solo attraverso delle linee guida che arrivano in fondo a cascata. Ne potremmo citare altre,
sì,
all'interno della scuola, no? E quindi che cosa accade? Accade che l'educazione civica, oltre ad essere, come purtroppo anche altre discipline, trasmesse più che co-costruite e apprese attraverso un'apprendimento, viene anche frammentata in maniera a volte un po' grossolana. Questo non toglie che ci siano appunto progetti invece anche...
Di cui adesso...
Esatto, di cui
parleremo, si frammentato oppure ridotta spesso a precettistica.
Un po' a precettistica.
Può succedere.
Sì.
Può succedere anche questo.
Sì, ma intanto sentiamo Valeria Vismara, che dicevamo è tutora scienze della formazione primaria. Valeria, con noi?
Ci sono, buonasera.
Buonasera, benvenuta Valeria. Allora andiamo al punto. Dicevamo, fai la tutor a scienze della formazione primaria. Quindi vogliamo chiedere come si formano o come si potrebbero formare gli insegnanti, in particolare di infanzia e primaria, su questi temi che, insomma, abbiamo visto sono complessi.
Allora, riparto da qua, riparto da una domanda che avete posto proprio voi poco fa. Voi avete chiesto se è possibile insegnare la democrazia senza praticarla, E io rispondo di no, e questo vale sia per i bambini dentro nelle nostre classi ogni giorno che per i docenti e per i docenti in formazione. Io credo che qui sia un po' il nodo anche della fatica che noi poi troviamo dentro scuola, di questi progetti e delle questioni di cui abbiamo parlato fino adesso con Giulia e Claudia. La formazione in questo momento è una formazione di tipo più contenutistico, quindi teorica. La teoria a noi serve, quindi parlare di costituzione, di sviluppo economico e sostenibilità, cittadinanza digitale, per noi è importante, nel senso che dobbiamo avere la cornice teorica. E però, ecco, questo non vuol dire poi essere in grado di riportare nella pratica, essere in grado di far vivere ai bambini delle esperienze di cittadinanza e di educazione alla cittadinanza. Significa quindi conoscere bene la teoria, perché poi dopo noi dobbiamo in qualche modo trasferirla, semplificarla, soprattutto io penso ai bambini della scuola dell'infanzia, senza banalizzarla. La formazione che ho un po' in mente io e che è un po' quella che in realtà ho avuto la fortuna di sperimentare è una formazione che vede la partecipazione fra la scuola e l'università, quindi fra i docenti e i professori, i ricercatori, e avere la possibilità di avere questa interfaccia, questo scambio, a noi insegnanti insegna molte cose, soprattutto è una formazione faticosa, nel senso che non è semplicemente il sedersi al tavolino, ascoltare la lezione teorica, ma significa poi portare in classe, sperimentare e anche, come dire, porsi parecchie domande anche scomode. Una formazione di questo tipo permette di interrogarsi, di posizionarsi, nel senso che non è possibile non domandarsi quale idea e quali valori noi abbiamo, come ci posizioniamo rispetto ad alcune concezioni, rispetto ad alcuni valori. Significa anche poi entrare in classe con uno sguardo molto più coerente. Io ricordo di avere parlato all'interno di questa ricerca spesso di una sorta di campanello che suona e che ti mette un po' sull'allarme quando non c'è coerenza fra quello che vai dichiarando e quello che vai agendo. Banalmente una domanda che mi sono spesso posta è: i bambini e bambine della mia classe hanno diritto e possibilità di esprimere il proprio punto di vista? Quindi la formazione che servirebbe a noi docenti è davvero qualcosa di molto più profondo, che porta a trasformazione. Giulia e Claudia hanno parlato anche appunto di azione, di situazioni. Quello che può aiutare le insegnanti in formazione è partire da delle questioni socialmente vive, quindi da delle questioni che realmente interessano i bambini, che realmente li preoccupano, evitando di percorrere le strade già conosciute, che è un po' quello che sta succedendo adesso quando io ho la mia ora di educazione civica. Quindi ripercorro testi.
Perché anche tu hai la tua ora di educazione civica.
Io
come
no,
si diceva.
Fortunatamente nella scuola dell'infanzia noi la trasversalità la possiamo vivere ogni giorno,
certo.
Quindi per noi educazione alla cittadinanza vuol dire la trama di ogni azione di bambini e di adulti che abitano una classe. Non è così facile che questo concetto però sia arrivato, nel senso che spesso si immagina di fare l'ora, l'argomento di educazione, di costituzione, e poi la questione finisce lì.
Ma no, ma si può anche fare la verifica poi, cioè adesso
brava,
non è che finisce
esatto,
lì.
Esatto, si può fare anche la verifica. In realtà, secondo me, se tu non vivi l'esperienza di rispettare il punto di vista dell'altro, rispettare i turni di parola, ma anche, e questo lo dico anche alla scuola dell'infanzia, progettare e partecipare concretamente della vita quotidiana fuori dalla scuola, quindi nella propria cittadina, voler bene alla propria cittadina, no? E quindi poi prendere delle decisioni che aiutano a renderla più bella, a renderla pulita, quindi una partecipazione che è oggi, ecco, una cosa che noi cerchiamo di insegnare ai nostri studenti è che essere cittadini del mondo è oggi, non sono bambini che saranno un domani cittadini, ma loro sono portatori di diritti e di doveri adesso.
Adesso, Valeria, con questo scusami, ti fermo. Con questa immagine che è meravigliosa, vorremmo parlare con te ancora 2 ore e mezzo, ma questa sera
anche io.
Ecco, siamo in tanti, quindi tutti così facciamo, riusciamo a far parlare tutti. E mi viene da dire che, come dire, tutti gli insegnanti dovrebbero parlare con gli insegnanti dell'infanzia, perché secondo me, come dire, fa bene, no? Farebbe molto bene,
assolutamente,
confrontarsi. Allora, resta in ascolto, perché adesso sentiamo 2 tue colleghe di primaria.
Certo, grazie.
Grazie Valeria, grazie mille. E Lucia, sei con noi già, vero? Lucia, pronto?
È davvero un piacere essere qui.
Ecco. Lucia, ciao, non so se c'è anche Sara, ci sarà fra un po'? Benissimo. Allora, Lucia, aspetta, ok, fra un po' ci sarà Sara, abbiamo sentito lo squillo. Senti, abbiamo saputo che ti sei laureata con una tesi sull'educazione alla cittadinanza, e quindi la domanda è proprio molto, molto diretta. Che cosa hai imparato da questa esperienza rispetto a come si insegna a scuola e quanto hai visto a scuola succedere?
Allora, io ho avuto l'opportunità di svolgere il mio ultimo anno di tirocinio in una scuola primaria all'interno del quartiere di San Siro, un contesto caratterizzato da una forte eterogeneità sociale e culturale, ma anche da alcune criticità legate al degrado urbano. Però una realtà molto stimolante dal punto di vista educativo. Quindi, per rispondere alla domanda, la prima cosa che ho imparato è che per poter costruire percorsi di educazione civica, innanzitutto bisogna avere tempo, intenzionalità e un solido pensiero pedagogico. Non ci si può limitare sicuramente ad attività occasionali, ma bisogna sicuramente fare un lavoro continuo che deve partire da un presupposto fondamentale, dare voce agli studenti. Questo significa instaurare con loro un dialogo autentico, creare spazi di ascolto e momenti di confronto collettivo per poter cogliere davvero i loro bisogni, le loro esperienze e anche le loro domande. Nel mio progetto di tesi, che è durato circa 5 mesi, è emersa con molta chiarezza il bisogno dei bambini di raccontarsi a partire da un tema per loro particolarmente significativo, quello della casa. Un tema che sembra apparentemente semplice, ma in realtà molto profondo, soprattutto se consideriamo che molti di loro provenivano da paesi esteri, anche extraeuropei, e si erano trasferiti nel quartiere a seguito di un percorso migratorio. Per questi bambini, infatti, la casa non era uno spazio fisico, ma anche uno spazio di memoria, identità e cambiamento. Ho quindi strutturato il lavoro trasformando gli alunni in piccoli giornalisti d'inchiesta. In una prima fase, infatti, li ho intervistati io in primis sulla loro idea di casa reale, ideale, lasciando spazio ai loro racconti, alle loro immagini, alle loro emozioni. E successivamente però sono stati loro a diventare protagonisti attivi del percorso. Hanno intervistato le proprie famiglie e poi gli studenti della scuola secondaria di primo grado dello stesso quartiere, sempre sullo stesso tema. Questo passaggio è stato importante perché ha permesso ai bambini di ampliare il loro punto di vista. Infatti hanno iniziato ad ascoltare gli altri, a raccogliere punti di vista diversi, a confrontare le esperienze. In questo modo hanno sviluppato non solo competenze comunicative, ma anche capacità di ascolto e di empatia. Una volta che hanno raccolto poi tutte le informazioni, le hanno rielaborate lavorando in gruppo. Da questo lavoro sono nati diversi elaborati, un podcast, un fumetto e 3 articoli di giornale. Ogni gruppo è stato autonomo nella scelta di come raccontare quello che era stato scoperto utilizzando linguaggi diversi. Ed è proprio in questa fase che è emerso un altro aspetto centrale che ho imparato da questo percorso dell'educazione civica, che nella pratica quotidiana spesso rischia di essere un po' trascurato, no? Sì. La libertà di espressione. Dare agli studenti la possibilità di scegliere come rielaborare e comunicare i contenuti raccolti ha avuto un impatto molto forte. Ha permesso loro di esprimersi in modo autentico e di sentirsi poi realmente coinvolti nel percorso. Da questo, infatti, è emerso il loro legame con il quartiere e soprattutto il desiderio di migliorarlo. Non si sono infatti limitati a descrivere la realtà, ma hanno iniziato a interrogarsi su come poterla realmente cambiare. E quindi questo è stato ancora più evidente quando hanno proposto di organizzare una mostra a scuola.
Scusa, questo avveniva l'anno
l'anno della mia tesi di laurea, quindi l'ultimo anno di università come tirocinante.
Ok, e la mostra l'hanno fatta i bambini, giusto?
L'hanno realizzata i bambini e hanno invitato appunto i loro compagni della scuola e anche gli adulti, creando proprio un'occasione di dialogo tra scuola e territorio. E poi a partire dalla mostra hanno deciso poi di inviare i materiali prodotti al sindaco di Milano per renderlo partecipe delle loro indagini. E il fatto interessante è stato che il sindaco ha risposto chiedendo proprio a loro di formulare proposte per migliorare gli spazi verdi del quartiere.
Del quartiere, perfetto. E facciamo anche una domanda a Sara, benvenuta, ci sei anche tu?
Buonasera a tutti.
Buonasera, benvenuta. Sara, vuoi aggiungere, ascoltare, sei riuscita a sentire quello
sì,
che diceva? Benissimo, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su che cosa hai imparato? Anche tu hai fatto una tesi sull'educazione alla cittadinanza, giusto?
Sì, esatto.
Ok, vai.
Nel mio caso l'obiettivo era capire come una didattica che si confronta con il territorio possa portare i bambini ad assumere un ruolo attivo nella comunità. Per farlo io sono partita dai bambini stessi e soprattutto da ciò che loro problematico nella loro realtà.
Abbiamo perso un pezzo, da ciò che loro, scusa, dicevi?
Percepivano come problematico nella loro realtà. I bambini infatti della classe spesso si lamentavano del fatto che litigavano con i vicini di casa perché questi ultimi erano contrari al fatto che loro giocassero in cortile. E una volta rilevato questo bisogno abbiamo svolto diversi incontri di assemblea durante i quali i bambini hanno di volta in volta progettato degli interventi che abbiamo poi realizzato in uno dei condomini in cui vivevano. Proprio in uno di questi condomini abbiamo ad esempio allestito una mostra di disegni sul significato che loro attribuivano al cortile. Abbiamo intervistato alcuni condomini interrogandoli sulle loro prospettive, i loro desideri per il cortile. Abbiamo poi cercato di realizzare uno di questi desideri costruendo una piccola aiuola di fiori all'interno del condominio. Credo che questo gesto, che anche in questo caso è stato voluto e progettato dai bambini, sia emblematico della nuova relazione che si era venuta a creare tra gli alunni e gli inquilini, anche se durante questo progetto ho capito che nel lavoro di comunità i risultati concreti hanno un'importanza anche relativa. Ciò che conta infatti è stato tutto il processo e soprattutto vedere come questo processo abbia portato i bambini a sviluppare le loro capacità dialogiche e soprattutto la loro agency, quindi la loro capacità di agire.
Bene.
Credo che...
Vai, finisci.
Un'ultima cosa.
Sì.
Credo che questo cambiamento in loro... sia stato reso possibile da due fattori principali. Il primo è sicuramente l'assemblea, che credo sia fondamentale per educare alla cittadinanza, perché dà voce ai bambini, insegna loro a prendere decisioni, a riflettere sulle questioni legate alla convivenza. Mentre l'altro aspetto che ha veramente fatto la differenza, secondo me, è stata proprio la possibilità di mettere veramente in atto le loro scelte e gli interventi che progettavano.
Perfetto, Sara e Lucia, due esperienze davvero, davvero meravigliose. E niente, grazie di avercele raccontate, di essere state con noi.
Ma
grazie a voi.
Grazie mille.
Ciao, grazie. Grazie.
Allora, prima di dare la parola all'ultima ospite di questo blocco, volevo segnalare che un'ascoltatrice, Valentina, ci segnala a sua volta il progetto Laboratorio Democrazia Partecipata, che ogni anno la secondaria di primo grado dell'Istituto Onnicomprensivo Ermanno Olmi di Milano offre alle alunne e agli alunni delegati rappresentanti di classe, è gestito dall'Associazione Luca Rossi per la pace e l'amicizia tra i popoli. Mi sembra le nostre ospiti annuiscono perché lo conoscono e ci sembra...
Tra l'altro non lontano da qua, direi.
sentiamo Flavia Fornili invece. Cosa ci racconti? Abbiamo sentito parlare della scuola primaria, dell'infanzia. Cosa ci racconti della secondaria di primo grado?
Allora, innanzitutto mi viene da dire che rispetto a tutto quello che è già stato detto, aggiungerei, più che altro faccio una chiosa, che dal mio punto di vista la scuola o è scuola e di cittadinanza o non è scuola, per cui direi che questa è un po' una premessa. Non penso si possa parlare di educazione civica come di una disciplina a sé stante, un'altra materia da affastellare alle materie già esistenti, le discipline da insegnare, non so, il martedì alla terza ora, eccetera. Quindi ben venga la progettazione di contesti trasversali e laboratoriali indicati appunto nelle linee guida, però progettare richiede tempo e richiede competenze anche specifiche, e per tutto, diciamo, questo lavoro complesso e delicato sono state previste almeno 33 ore annuali da svolgere in classe e puntini puntini. Le scuole però fanno dei piccoli grandi miracoli.
Questo è vero.
E quindi io porto, diciamo, nel piccolo la voce della mia scuola e provo a raccontare un paio di esperienze che ci parlano di questi piccoli grandi miracoli anche in termini di educazione.
Però magari lo ripetiamo per gli ascoltatori, piccoli grandi miracoli, perché noi cerchiamo sempre di, come dire, andare un po' in verticale. La primaria ha 2 ore di progettazione riconosciute a settimana,
la secondaria deve ricavarsi del tempo, esatto. Che è un tempo che appunto bisogna un po' ricavarsi, così raggranellando,
esatto.
Di
ma
qua
infatti
e di là.
C'è un altro ascoltatore, anzi sì, Andrea, che ci dice: insegno in una scuola superiore matematica e fisica, svolgiamo molte attività di educazione civica in tutte le materie, io ad esempio faccio fare approfondimento sul tema delle risorse energetiche ricercando dati ufficiali su siti istituzionali, ma ho organizzato anche attività sulla legalità. Un grosso problema, dice lui, è la formalizzazione burocratica, che è un problema innegabile, che è legato anche al fatto che, fra l'altro, l'esame viene chiesto, l'educazione civica viene chiesta all'esame di Stato e molti ragazzi non colgono il senso delle proposte, per cui è come se ci fosse un'idea, e però poi dopo nel momento in cui si deve attuare,
realizzare,
ci sono, emergono difficoltà sia nella progettazione sia
nel trovare lo spazio in cui inserire. Allora noi abbiamo provato a pensare un po' a un ribaltamento dei termini della questione, no? Quindi abbiamo pensato, anziché dichiarare o così progettare un'ora di educazione civica, proviamo a rendere la nostra scuola un luogo dove si esercita la cittadinanza democratica. E quindi noi abbiamo colto l'occasione delle linee guida per ripensare e rivitalizzare alcuni progetti che erano già attivi, certo, nella scuola da anni. Uno che è molto curato in particolare da due colleghe che veramente si dedicano con un trasporto eccezionale è quello dei rappresentanti di classe. Questi rappresentanti di classe da anni hanno, diciamo, la garanzia di uno spazio di parola, che è uno spazio di parola che viene, diciamo, messo a disposizione sia all'interno delle classi con le assemblee da cui loro raccolgono le idee,
sì, al parlamentino
e
al consiglio,
poi nelle assemblee, eccetera.
Certo.
Però quello che diceva prima Giulia, qui noi quello che cerchiamo di fare è di raccogliere le loro idee, ma poi di metterle in pratica, nel senso che vengono raccolte le proposte, vengono vagliate, vengono portate alla dirigenza e poi però qualcosa deve essere finalizzato, diciamo così, perché altrimenti è tutto qualcosa che rimane molto teorico e altro che cittadinanza attiva e democratica. L'altro aspetto interessante di queste assemblee, si diceva anche prima, è proprio quello di sperimentare uno spazio di parola, ma sperimentare anche un esercizio della democrazia nel prendere le decisioni e quindi, per esempio, confrontarsi anche molto sui criteri di scelta e che non sono per forza i criteri di maggioranza.
Certo.
Qui ci sono dei dibattiti molto accesi su questo aspetto, che però è un aspetto fondamentale. Dico solo un'ultima cosa perché ci tengo molto. Abbiamo pensato di, anche qui, rivitalizzando un'attitudine che era già presente nella nostra scuola, di allargare questa idea della cittadinanza alla cittadinanza. E quindi l'educazione alla cittadinanza non è solo con la classe, non è solo all'interno delle mura
ma
della scuola.
Ma anche fuori.
Sconfiniamo con i ragazzi, ma sconfiniamo, in particolare a partire da quest'anno, con tavoli di insegnanti, genitori e studenti, in cui abbiamo come obiettivo quello di discutere insieme, per esempio, del benessere digitale, quindi a riscrivere in parte il patto educativo di corresponsabilità, ma dove la voce dei ragazzi sia presente nei documenti ufficiali.
Questa gliela rubiamo.
Sì, perché concludo dicendo che dal nostro punto di vista occorrerebbe forse smettere di pensare a insegnare l'educazione civica, certo, e iniziare a praticarla. Quindi questo sarebbe, e scopriremmo probabilmente così che queste 33 ore o non servono o non bastano.
Vabbè, più la seconda, ovviamente.
Quello che serve è, come si diceva già prima, ma è un cambio di prospettiva che però non può essere sempre soltanto qualcosa che parte dal basso.
Grazie, grazie Flavia.
Grazie
non,
a voi.
Non, vabbè, niente, ne parleremo un'altra volta perché abbiamo troppe cose da dire, ma come al solito non c'è tempo e ci sentiamo fra un po'.
Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Eccoci qua, siamo tornati. Buonasera, fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Abbiamo parlato fin qui di partecipazione, di educazione civica, di come questo insegnamento può essere praticato in modo da non ridursi al trasferimento nozionistico di una serie di norme di comportamento. Nell'ultimo blocco della puntata di oggi vogliamo raccontarvi di un'esperienza che coinvolge diverse scuole milanese promossa dall'ASL di Milano. Il progetto si chiama Educa Pari e si basa sul ruolo attivo di gruppi di alunni opportunatamente formati che realizzano attività educative con i propri pari sui temi della promozione della salute anche affettiva e relazionale. Ci sembra coerente, insomma, con quanto abbiamo detto fino ad ora, sia perché l'educazione affettiva e alla salute ci sembra possano rientrare fra i temi della cosiddetta educazione civica, non la chiameremo mai più così, ma giusto per farci capire, sia perché è un esempio di quell'attivismo e protagonismo dei ragazzi di cui abbiamo parlato finora. Allora, per raccontare questo progetto abbiamo con noi Eleonora Mancini e Martina Oddo, che sono docenti dell'Istituto Pierpaolo Pasolini di Milano e referenti del progetto. Siete con noi, Eleonora e
sì.
Martina? Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera. Allora, direi Eleonora, vuoi iniziare a raccontarci come si articola questo progetto?
Assolutamente sì, buonasera a tutti. Appunto, mi chiamo Eleonora Mancini e sono una docente dell'Istituto Pasolini e vi ringrazio per questa opportunità, ma ci tengo anche appunto a dire come nasce questo progetto, sicuramente grazie all'interesse e alle opportunità che la dirigente scolastica, la dottoressa Ornella Campana, dal 2018 opera nella scuola, perché appunto proprio vuole promuovere le pratiche sociali e attivare attivare sempre dei progetti relativi alla tematica dell'inclusione e della cittadinanza attiva, come ad esempio Educa Pari, che è un progetto che nasce in collaborazione con ATS Milano Città Metropolitana. Il progetto si svolge soprattutto nel triennio ed è da molti anni che è presente nel piano triennale dell'offerta formativa della scuola, perché permette agli studenti di essere al centro, di essere protagonisti di quello che è il loro apprendimento. Infatti non resta qualcosa di limitato all'interno delle aule della scuola, ma va proprio a toccare poi quelli che sono le attività che loro possono svolgere anche al di fuori. Infatti gli esperti dell'ATS Milano Città Metropolitana iniziano a formare i nostri studenti con una formazione di 18 ore basata su tematiche come bullismo, cyberbullismo, educazione alla sessualità e promozione salute e benessere. La prima operazione che viene fatta all'interno dell'istituto è ad inizio anno, è quella appunto di scegliere dei referenti per questo progetto. Lo scorso anno sono stata io referente di Educa Pari, mentre quest'anno è la professoressa Martina Vittorio Oddo. Appena viene nominato il referente si prendono i contatti con l'ATS Milano, dove verranno questi formatori che inizieranno a dare delle informazioni scientifiche corrette sui temi che ho citato prima, appunto salute e benessere, ma anche appunto bullismo, cyberbullismo, tutte tematiche legate anche alla cittadinanza e a quello che è il territorio sul quale appunto gli studenti vivono, e questo permetterà loro di acquisire degli stili di vita salutari e adeguati per essere formati ad essere appunto i cittadini di domani. Io sono stata abbastanza fortunata, perché diciamo che ho preso le redini di questo progetto lo scorso anno in una fase di chiusura delle classi quinte e un avvio delle classi terze, perché come ripeto il progetto è prettamente triennale, quindi i formatori arrivano e scelgono all'interno delle classi terze degli studenti che diventeranno degli educatori fra pari, e questi studenti poi faranno delle ricadute dopo essere stati adeguatamente formati sulle tematiche che appunto ho menzionato. Nelle classi seconde ci saranno due incontri da due ore sulle tematiche di sessualità e dipendenze, mentre nelle classi prime ci sarà un incontro da due ore sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo e benessere. Il programma prosegue sempre con la richiesta dell'avvio di una nuova triennalità, e quindi si cerca di dare continuità anche con i formatori dell'ATS Milano. Infatti noi abbiamo collaborato con la professoressa Giovanna Dodaro in continuità, e si cerca di creare sempre di più un'esperienza di interazione fra educatori tra pari e i compagni di scuola, fondata quindi sulla simmetria, sull'uguaglianza, sulla complementarietà ed il mutuo controllo. Quindi quello che si vuole cercare di incrementare in ogni studente sono le proprie life skills e dare loro un percorso esperienziale che li porterà a buone pratiche proprio sociali anche al di fuori di quelle che sono le mura dell'aula. E abbiamo visto come appunto gli studenti hanno sicuramente ben risposto. Io mi ricordo ad esempio l'anno scorso c'era stata proprio una studentessa che adesso è in una classe quarta, che è una Educa Pari, ha questo ruolo, che venne da me e mi disse proprio: era stato proprio un mio desiderio fin dalla prima diventare un Educa Pari.
Quindi, ma infatti volevamo chiedere a Martina Oddo quali sì. sono le ricadute del progetto sia sugli studenti che ricevono gli interventi e sia sui tutor? Avete avuto modo di valutare?
Sì, allora diciamo che quest'anno il progetto Educa Pari ha visto un significativo passaggio di testimone tra me e la professoressa Mancini, che tra l'altro ringrazio per il lavoro prezioso che ha svolto lo scorso anno. Diciamo che le studentesse che hanno partecipato quest'anno hanno accolto con grande entusiasmo i temi trattati che probabilmente sono state colpite dalla loro forte attualità, e insieme alla dottoressa Dodaro hanno realizzato dei cartelloni sulla violenza sulle donne che ora abitano i nostri corridoi della scuola e che ogni compagno può fermarsi a leggere, a riflettere, a informarsi. Io credo fortemente che in un'epoca in cui la cronaca ci mette quotidianamente di fronte a fatti drammatici è vitale che la scuola offra questi strumenti, quindi parlarne a questa età significa coltivare in loro la consapevolezza e sicuramente imparare anche a riconoscere segnali di pericolo. L'obiettivo è quello che incontro dopo incontro questo percorso getta poi le basi su quello che è un comportamento civile e rispettoso nella società di oggi. Tra l'altro il 7 maggio si terrà l'ultimo incontro all'Arco della Pace in cui io sarò accompagnata da 5 ragazze che appunto mi accompagneranno in questo incontro collettivo con altre scuole. E come tutor di questi ragazzi sono fortemente convinta che la continuità di questo lavoro tra pari sia la base per la società che sogniamo, quello che cerchiamo di insegnare loro è di creare un mondo in cui il valore della donna e la prevenzione siano principi cardine per formare persone integre e corrette. Quindi su questo penso di essere stata per loro, insieme alla dottoressa Dodaro e insieme a chi mi ha preceduto gli scorsi anni, una figura sicuramente importante.
Grazie Leonora e Martina di essere stati con noi, grazie del vostro
grazie
racconto.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Buona serata.
Arrivederci.
Buona serata, arrivederci.
Grazie. Arrivederci. Claudia, chiediamo a te una chiusura, hai voglia di fare una chiusura di quanto abbiamo detto?
Dopo sì, del resto. Con tanta ricchezza, come dicevo, secondo me abbiamo toccato alcuni temi cardine e certamente c'è il fatto che con alcune delle voci che avete sentito lavoriamo insieme da tanti anni. Ho ritrovato negli interventi il filo rosso che dà proprio il senso della scuola stessa, no? Certo. Si diceva che se non educa alla cittadinanza attiva, siamo tautologici.
Non è scuola.
Non è scuola. E dall'altra però giustamente abbiamo messo in luce quelle che sono tutte anche i vincoli del sistema scuola, che lascia molto spesso, purtroppo, all'iniziativa e alla volontà e alla passione del singolo, talvolta,
o dei singoli, o della comunità,
e quindi, parlando di democrazia, di equità, ecco, non è una scuola equa in questo senso. Perché anche all'interno della stessa scuola il fatto che tu capiti in una sezione piuttosto che in un'altra ti presenta un mondo, no? Completamente diverso e un modo di fare scuola completamente diverso.
Da genitori un po' lo sappiamo,
certo,
tutti,
no?
Ma anche da insegnanti.
Anche da insegnanti, sì. Beh, certo. Volevo così fare un'altra parte per un secondo una sera. Va bene, allora grazie a tutte le nostre ospiti, grazie di essere stati qua, aver parlato poco, però
grazie,
insomma,
a voi di aver
intensamente
aperto questo spazio.
Benissimo, e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao
a tutti. A martedì, ciao.
Chi vive in barà?